Come al solito vado a prendere in considerazione le domande che avete il piacere di mandarmi. Se volete mandarmi le vostre domande, mi raccomando, non fatelo in chat perché mi risulta difficile non solo rispondere, ma anche tenere a mente che mi avete scritto. Magari in quel momento sono occupato, non riesco a darvi retta subito. Quindi usate l'email info@carlodorofatti.com in modo tale che io posso ricevere l'email con calma, poi l'archivio tra le domande per il podcast e poi appunto durante il podcast che diventa anche diretta Facebook vi rispondo dedicando anche quel tempo giusto che le vostre riflessioni, le vostre domande meritano, ok? Allora, veniamo quindi alle email che mi avete mandato. Intanto vi ricordo che il 20 ottobre sarò a Magenta, quindi salgo su al nord. Sarò a Magenta alla libreria La Memoria del Mondo, in Galleria Portici 5, Magenta, e lì parleremo di meditazione, ricerca interiore, quali vie percorribili, quale risveglio possibile. Presenteremo anche le attività dell'Accademia ACOS che si svolgeranno a Robecchetto, in provincia di Milano, presso il centro di Francesca. Bene, doveroso questo annuncio perché appunto è un po' che non vengo da quelle parti, allora vale la pena dirlo. Allora, bene, allora una persona che mi aveva chiesto un parere, anzi no, neanche, mi aveva contattato per dirmi, ah no, mi ha contattato adesso per dirmi che ha ascoltato, ecco, allora ho sentito il tuo podcast sul battesimo, allora è il podcast, mi sembra, dell'ultimo che ho fatto, quindi quello precedente a questo. Mi dice, non sto qui a spiegarti il mio cammino da ateo a cristiano, ma il battesimo ha un significato diverso da quello proposto da te. Con il battesimo si ricevono tre incombenze, si diventa sacerdoti, re e profeti. A una crescita fisica si deve associare una crescita spirituale. Il battesimo, appunto, è importante anche per quello. Se leggessimo davvero la catechesi, il battesimo ha davvero un significato spirituale importante. E mi manda il link del catechismo. A questo punto mi interessa sapere cos'è per te il peccato originale. Allora, per quanto riguarda il battesimo, semplicemente sappiamo che dal punto di vista della catechesi riguarda l'ingresso all'interno della comunità cristiana cattolica. Questo è. Poi ognuno giustamente è importante che porti avanti la propria ricerca personale e con un atto di scelta consapevole faccia il suo cammino e acceda ai contesti che meglio crede possano rappresentare al meglio la sua vocazione. Quindi il punto sul battesimo da me criticato è quello per cui venendo imposto a un piccolo c'è un'interferenza, c'è un abuso, no? Perché il piccolo non può scegliere, non può essere consapevole, quindi gli viene imposto un battesimo, un'iniziazione, una consacrazione all'interno di un contesto spirituale ed energetico, che però lui non sceglie, no? È questo un po' il punto. Secondo me, ecco, dovrebbe essere come hai fatto tu, per esempio, e rispondo a questo amico, che da ateo sei diventato cristiano, in particolare cristiano cattolico, per una tua scelta, per un tuo percorso, per una tua ricerca, una tua vocazione che hai scoperto attraverso il tuo cammino. E ben venga, io penso che se tu pensi, interpreti, senti che il battesimo cristiano cattolico possa aprirti le strade del sacerdozio, della regalità, del profetismo, ben venga. Ecco, mi piace pensare che questo dovrebbe essere, semmai, il risultato di una ricerca personale portata avanti che vada a coronare una scelta consapevole. Questo per me è molto importante. mentre invece critico la prassi religiosa e sociale per cui il battesimo venga, come dire, proposto, imposto a un nascituro che ancora questo percorso di consapevolezza, di ricerca personale non ha potuto compierlo, ok? Questo era un po' il punto sul quale portavo l'attenzione. Poi sapete cosa ne penso. Io penso che un cammino spirituale non è necessariamente un cammino religioso. Un cammino spirituale può essere portato avanti anche al di fuori da quello che è una religione istituzionalizzata, storica, sociale, politicamente strutturata. Penso che un cammino spirituale debba riferirsi a una propria personale coscienza di ricerca, di esperienza, di etica. Può essere anche un'esperienza molto laica, quella del cammino spirituale. Vabbè, questa è una mia opinione. Mi chiedi in merito al peccato originale. Beh, il peccato originale è stata un'invenzione teologica, nasce diversi secoli dopo Cristo come dogma. Perché? Perché bisognava risolvere un problema. Qual è il problema? Il problema è quello del male nel mondo, no? Siccome la catechesi, la teologia ebraica e poi cristiano storica, quindi quella cristianità che ha prevalso storicamente su altre ramificazioni della cristianità delle origini. Ecco, Dio è onnipotente, è onnisciente, è buono, anche se poi nella Bibbia incontriamo una figura piuttosto violenta, piuttosto vendicativa. Amante dei sacrifici, insomma, una figura, diciamo, un padre padrone piuttosto forte di carattere, come minimo. Comunque, Dio è buono, Dio è amore, Dio è vita, Dio è creazione. E allora ecco che il problema del male si pone, no? Da dove arriva il male? Come è possibile? Allora ecco che ci sono varie risposte dalle varie religioni. Perché bisognava comprendere quale fosse l'origine del male. Allora, nella prassi della religione riferibile a Santa Romana Chiesa, quindi la Chiesa di Roma, la Chiesa Apostolica di Roma, nasce l'idea per cui l'origine del male sia l'uomo. Peccatore sia l'uomo che attraverso quel gesto di appropriazione, di disobbedienza, badate bene che nella Genesi non si parla di peccato originale, nella dottrina ebraica non si parla di peccato originale, è proprio un dogma che viene inserito qualche secolo dopo Cristo per attribuire all'uomo l'origine del male. Ecco, allora sul pianeta, nel mondo c'è il male perché l'uomo ha peccato. E questo peccato originale non solo è stata una causa storica dalla quale consegue il male, ma questo peccato viene trasmesso di generazione in generazione, viene trasmesso a tutti coloro che nascono. Quindi ecco che colpevoli del peccato siamo tutti quanti noi, secondo la dottrina della Chiesa. Però, ripeto, è un'invenzione teologica che serve a giustificare il problema del male, il problema del male nel mondo. In questo modo, attribuendo all'uomo, la causa, l'uomo diventa peccatore che ovviamente dovrà redimersi, dovrà essere salvato per intercessione di Santa Madre Chiesa, dei suoi sacerdoti, dei suoi dogmi, della sua catechesi, della sua prassi liturgica, sacramentale, eccetera, eccetera. Quindi un uomo visto come peccatore che non può salvarsi se non per intercessione di chi rappresenta la salvezza, in questo caso l'istituzione ecclesiastica. Questa è la storia del peccato originale. Non è un'opinione, è andata così. Potete leggere anche interessanti, molto interessanti i testi a questo proposito di Vito Mancuso, un teologo molto preparato che fornisce le fonti, la documentazione a sostegno proprio di questo concetto che io adesso vi ho raccontato così per sommi capi, però nei libri di Vito Mancuso trovate, in particolare nel libro Il principio passione, trovate la storia del peccato originale. Ci sono anche alcune conferenze che trovate su YouTube del teologo Vito Mancuso che parla di come nasce il peccato originale come dogma. Quindi molto interessante vedere come questi riferimenti teologici siano via via invenzioni ecclesiastiche che vanno a giustificare, a sistemare un po' le cose laddove ci siano delle lacune, delle carenze, delle problematiche di coerenza, delle problematiche varie, allora ecco che si mette una toppa, una qua, una là, tanto per mantenere l'impalcatura sostenibile e credibile. Quindi questo è di conseguenza anche l'idea del battesimo come strumento di redenzione dal peccato originale, è sempre un inseguire quell'invenzione, ovviamente facendo in modo che la Chiesa possa mantenere, alimentare e sviluppare il suo potere nei confronti delle pecore, nei confronti del gregge, no? Perché noi siamo il gregge, siamo le pecore, ok? E quindi le pecore vanno. Devono essere abbastanza, insomma, tenute sotto controllo, gestite dal buon pastore e soprattutto devono avere paura del lupo. Quindi il paradigma di tutte le grandi religioni è proprio questo: pecore, pastore, lupo. Questo è il paradigma delle grandi religioni. Niente a che fare con la spiritualità, con la liberazione della coscienza, con l'evoluzione della vita in quanto sacra esperienza dello spirito. Potenziale evolutivo della nostra anima in divenire in quanto riflesso dell'essere. Le religioni sono strumenti sociali, politici, che inventano a sostegno del loro potere miti teologici, anche eventualmente convincenti laddove non ci sia una consapevolezza, una ricerca, una volontà di dubbio, una volontà di vederci chiaro. Ecco, allora va bene, ci può stare. Poi che ognuno da tutto questo possa trarre comunque una sua ispirazione evolutiva, di coscienza, etica, ben venga, ben venga. Però è importante comprendere come nascono le situazioni, qual è la storia che ci sta dietro. E quindi farsi anche due conti, no? Però io rispetto pienamente coloro che naturalmente come atto di scelta consapevole, il più possibile, ispirata da una ricerca attiva, giungano al loro porto. Va bene, ci sta. Poi la ricerca prosegue, quindi ci sarà la possibilità magari di ulteriori momenti di coscienza, di sviluppo del proprio cammino. Ok, un'altra email mi dice questo. Mi dice: buongiorno, sto facendo un percorso spirituale. Bene, guarda, prima avevamo l'ateo che è diventato cristiano, adesso abbiamo una persona che anche lei mi dice è in un percorso spirituale. Bene, io sono molto contento quando vedo questo entusiasmo, eh? Allora mi dice: mi rendo conto come la pulsione sessuale sia un ostacolo alla concentrazione in meditazione. E beh, ti rendi conto male, perché la pulsione sessuale non è un ostacolo né alla concentrazione né alla meditazione. La pulsione sessuale, semmai mal gestita, quindi se c'è un problema con la sessualità, una fobia, una nevrosi, un trauma, una male educazione alla sessualità, se c'è un problema con la sessualità, allora la pulsione sessuale, ben venga, che ci sia, sempre vigorosa, presente, vitale, entusiasmante, passionale, erotica e felice, la pulsione sessuale può essere vissuta male, quindi in una chiave per cui ecco che la persona ha problemi con la sessualità. Quel problema con la sessualità è ciò che poi semmai può turbare l'esperienza spirituale, l'esperienza della meditazione, l'esperienza della concentrazione, ma non è la pulsione sessuale il problema è semmai come si vive quella pulsione, se la si vive con sensi di colpa, se la si vive in maniera dispersiva, se la si vive in maniera in quanto sfogo animalesco, se la si vive in maniera clandestina o all'insegna della paura del giudizio degli altri o all'insegna di propri problemi di autostima o di non accettazione o a seguito di relazioni complicate o di problematiche, abusi, è certo che la pulsione sessuale diventa quell'ancoraggio, quell'associazione mentale che riporta a una problematica di relazione con la sessualità, col sentimento, con l'erotismo, con il piacere. E allora se si vive male questa dimensione, sia a causa di deviazioni psicofisiologiche, sia a causa di sensi di colpa, che possono anche emergere da un'educazione cattolica, da un'educazione familiare molto restrittiva, allora ecco che lì bisogna andare a capire su cosa fare ordine, dove andare a fare ordine, ok? Quindi io non sostengo l'idea che la pulsione sessuale sia un ostacolo, anzi la pulsione sessuale è proprio quell'energia vitale che può essere incanalata nell'esperienza meditativa in quanto sostanza principale della trasmutazione alchemica. La nostra energia vitale, che è energia sessuale, è l'energia della vita, è la passione che diventa eros, che diventa logos, che diventa entusiasmo, che diventa trasmutazione di quella forza, di quel potere, di quel risveglio di coscienza che ci permette di trascendere la nostra animalità, la nostra sessualità riproduttiva o, diciamo, puramente egocentrata, in qualche cosa di sacro, in un erotismo che diventa preghiera, che diventa sacralità, che diventa esperienza mistica, esperienza estatica. Quindi la meditazione, pensate soprattutto alle meditazioni tantriche che hanno come base esperienze yogiche, yogico-tantriche, e quelle si basano proprio sull'esperienza dell'estasi attraverso la sublimazione dell'energia vitale. E l'energia vitale è energia sessuale, che diventa energia psichica, che diventa energia spirituale, ok? Quindi ben venga la pulsione sessuale, ragazzi, preoccupatevi se non ce l'avete. E se ce l'avete, bene! A quel punto bisogna andare a vedere qual è la nostra relazione con la dimensione del sesso, che può essere minacciata appunto da problematiche legate al senso del peccato, al senso di colpa, eccetera, eccetera. Vediamo un po'. Ma non solo, anche nella concentrazione di cose pratiche come il lavoro, le relazioni, la nutrizione alimentare. Ragazzi, ma qui capisci bene che c'è un problema di relazione. Cioè, se la pulsione sessuale ti crea problemi in meditazione, ma non solo, anche nella concentrazione per fare cose pratiche, lavorare, relazionarti con gli altri, addirittura provoca disturbi alimentari, lì c'è un problema proprio con la dimensione del sentimento, della relazione. Lì bisogna capire quali trascorsi, quali eventi possano riguardare la tua storia personale e quindi minare la tua serenità nel vivere la vita sessuale, nel vivere la tua vita sentimentale. Allora, diciamo che c'è qualcosa probabilmente che ha provocato delle ferite dentro di te, per cui ecco, problemi alimentari, problemi sul lavoro, addirittura pulsione sessuale, forse anche come ossessione, allora lì forse c'è la ricerca di una rivalsa, allora la sessualità diventa, come dire, una specie di riscatto, probabilmente a repressioni subite o a delusioni subite. Bisogna vedere perché la sessualità può diventare un'ossessione. Allora, bisogna andare a entrare nel merito di quelle nevrosi che oggi purtroppo riguardano il 99,9% della popolazione mondiale. Tutti quanti noi abbiamo problemi con la sfera sessuale, perché? Perché quella è stata la sfera colpita dalle religioni, dalle ideologie, ma persino dalle scuole pseudo-esoteriche, bacchettone a loro volta, che inneggiano la castità, la continenza, condannano quell'esperienza in quanto legata al corpo che è sporco, è peccaminoso, è vergognoso, questa è una visione completamente distorta della sessualità, che invece è da rileggersi in una chiave di piacere, di bellezza, di felicità, di gioia condivisa, di relazione, di scoperta, di estasi. Quindi attenzione a come andiamo a minacciare quella che è un'energia straordinaria, proprio quell'energia che sta alla base del risveglio della coscienza. Pensate un po', nelle grandi scuole esoteriche è considerato il grande arcano, il grande segreto, no? Il segreto proprio dell'energia sessuale come fondamento dell'esperienza della trasmutazione alchemica. Certo è che prima di parlare di sessualità sacra, erotismo sacro, relazioni all'insegna di una trasmutazione estatica della propria esperienza di ricerca esistenziale e spirituale, dobbiamo fare pace con la dimensione del sesso, cioè dobbiamo renderci conto di quanto sia deformata la nostra relazione con il sesso, quanto sia deviata, quanto purtroppo risenta di dinamiche repressive o, al contrario, liberatorie in un senso di sfogo, in un senso di rivalsa. Quindi a volte si va dall'altra parte, no? Si va dalla frigidità alla dipendenza sessuale o dalla pornografia o si vive la sessualità in forma ossessiva, spesso proprio come conseguenza di un'educazione repressiva. Ok? E poi mille altre sfumature, perché il mondo delle relazioni è ampio, complesso, articolato, ci possono essere stati anche degli abusi nella storia personale, chissà, ok? Quindi attenzione, perché se a questo punto non tanto la pulsione sessuale, ma la sessualità diventa un tarlo, un'ossessione strana, bisogna capire come mai. Esiste un modo pratico per risolvere questo problema? Ho sentito parlare di tantra. Ecco, il tantra è invece un cammino che si basa proprio sulla rivisitazione felice della sessualità, del sentimento, dell'eros. Però prima di parlare di tantra, io magari parlerei con qualche amico, con uno psicologo, con una persona che mi possa aiutare a comprendere qual è il problema nella relazione con la dimensione sessuale. Perché il tantra può, se non parte da una armonia di base, da un equilibrio di base, può diventare ulteriormente deviante, soprattutto se non si sa in che mani ti vai a mettere, perché poi di tantra parlano tutti, tanti a sproposito. E le esperienze che vengono proposte spesso sono esperienze che col tantra hanno poco a che fare, con la cralità del tantra hanno poco a che fare, con l'autenticità di ciò che è il tantra. Quindi attenzione. Mi dici, io faccio Hatha Yoga e meditazione. Beh, se fai Hatha Yoga stai già facendo uno yoga tantrico, perché Hatha Yoga è un yoga tantrico. Quindi già se fai Hatha Yoga è uno yoga che ti dovrebbe essere insegnato contestualizzandolo in quello che è l'approccio tantrico. Devo dire che il pranayama aiuta parecchio, è vero, certo, ma a volte, soprattutto nel periodo premestruale o mentre affronto sfide nuove, è più difficile il controllo sessuale. Ma perché devi controllare? Qual è la paura? Perché devi crollare? Vivi la tua sessualità liberamente, serenamente, giocosamente, appassionatamente. Non capisco quale sia la necessità del controllo, la necessità... Sì, certo, va bene, uno è chiaro che gestisce questa sua opzione in una maniera armonica, equilibrata, nel pieno rispetto degli altri, è ovvio, no? Però liberiamo questo piacere, questa passione, questa bellezza. Certo, in una chiave matura, intelligente, sensata, io parlo di libertà, non di libertinaggio, non di ndokoyo koyo, non è quello il concetto è di vivere con serenità la propria dimensione sessuale, senza sensi di colpa, senza necessità repressive. Poi, da questa armonia, da questo piacere, da questa bellezza, dalla bellezza dello scoprire il proprio corpo, dello scoprirsi attraverso l'altro, nel darsi e nel ricevere, e nell'equilibrio armonico di questa esperienza, quando vissuta felicemente, in modo naturale, sereno, piacevole e amorevole, allora ecco che da lì possono poi scattare ulteriori possibilità e allora cercare di vivere l'esperienza sessuale in maniera non dispersiva, gestendo in modo anche all'insegna di una conoscenza superiore, vivere l'esperienza sessuale riconducendola al proprio cammino spirituale, al proprio cammino iniziatico. Questo è possibile, certo, però si deve basare su un equilibrio di fondo, su una maturità di fondo e una serenità nell'approccio alla vita sessuale, che è erotismo, che è autoerotismo, che è sessualità, che è sentimento, che è gioco erotico, che è relazione, anche non necessariamente sessuale, ma anche relazione più sottile, no? Rispetto al rapporto con l'altro sesso o con lo stesso sesso. Adesso voglio dire, non voglio entrare in quel merito, però insomma, pacificate il vostro animo rispetto alla dimensione sessuale. Se ci sono dei problemi, però, vi dovete rivolgere a qualcuno che sia in grado di comprendere, ascoltare, ascoltarvi e, ascoltando la vostra storia, magari darvi degli strumenti di riflessione, di meditazione, di lavoro su voi stessi, che può essere anche un lavoro psicoterapico, ok? Per ora, per tamponare il problema, faccio astinenza. Astensione. Non si tampona un bel niente, perché l'energia vitale è talmente potente, è talmente bella, è talmente naturale, sta talmente alla base della nostra vita e della nostra vitalità, per cui non si può reprimere. Anzi, se si reprime, scoppia da un momento all'altro in maniera veramente ingestibile poi, ok? Quindi non credo che sia la cosa migliore. Ma non, e giustamente tu stessa mi dici, non credo sia una soluzione efficace, perché nonostante mi astenga, il desiderio cerca di divorarmi. E te credo, c'ho pure ragione. Come io divoro poi il cibo spazzatura, che poi mi toglie energia. Vedete, c'è una problematica. C'è una problematica che poi diventa bulimia, che poi diventa psicopatologia, che poi diventa qualcosa di problematico veramente. Allora parla con uno psicologo, parla con un sessuologo, e dimmi in maniera più dettagliata qual è il punto, perché vivi la sessualità in questo modo. Ok, lascia perdere l'esoterismo, lascia perdere il tantra, cerca di ritrovare un attimo te stessa nell'ambito della dimensione della relazione. In un certo senso sfogo sul cibo, quindi l'astensione non è pura e la trasmutazione non avviene. Non pensare alla trasmutazione adesso. Lascia perdere tutte quelle scuole che ti dicono che non devi eiaculare, che non devi godere, che non devi versare liquidi, che non devi avere rapporti. Quelle sono stronzate. Ce le ha inculcate la Chiesa e molte scuole pseudo-esoteriche ci fanno una capa tanta ancora oggi con l'idea dell'astensione sessuale, della castità, della continenza. Poi, semmai, l'esperienza della continenza, l'esperienza dell'astensione può essere un aspetto di una via di trasmutazione, la via secca, ma va bene, ma quelle sono esperienze che già si collocano all'interno di un discorso iniziatico, di un discorso che può passare anche attraverso diverse fasi di esperienza sessuale, per arrivare eventualmente anche, non come formula unica, univoca e necessaria, però anche all'esperienza della continenza come formula trasmutatoria, certamente. Però siamo già all'interno di un percorso iniziatico, che appoggia le sue prerogative su di un'esperienza, che già presuppone serenità d'animo nella relazione con il sesso e con la sessualità e col sentimento. Altrimenti c'è repressione, c'è senso di colpa, c'è condanna, c'è frustrazione, c'è senso del peccato, c'è senso di inadeguatezza. Lascia perdere, lascia perdere. Lascia perdere adesso di parlare di tantra, di astensione sessuale. Noi non siamo dei brahmacharya che trasmutano attraverso l'astensione sessuale, non siamo a quel livello. Lascia perdere. Ti dico, certo, può avere un senso, però adesso il problema è un altro, il problema non è la mancata trasmutazione, qui il problema è che c'è una difficoltà nella serena relazione con la dimensione sessuale che ti porta a disfunzioni alimentari e a ossessioni quotidiane. Quindi ci vuole un intervento su un piano umano, psicologico, che ti permetta di sciogliere questo nodo. Ok? Il tantra non è terapia. Il tantra è semmai uno sviluppo di una situazione che, partendo da un equilibrio di base ragionevole, sviluppa poi delle possibilità, ovviamente anche in chiave terapeutica, però insomma il tantra non è la soluzione a problematiche che invece riguardano proprio problemi di base fondamentali in quella che è la nostra situazione personale. Ok? Va bene. Allora, io comunque vi ringrazio per le vostre domande, che sono sempre molto importanti, molto stimolanti, molto concrete, perché poi vedete l'esperienza vissuta, e questa è la cosa importante. Non possiamo fare tante teorie, astrazioni, metafisiche, l'esperienza vissuta è quella la cosa importante. E quindi dalle vostre domande nasce anche una dinamica, no? Viva, pulsante, energetica di relazione e di confronto. Io non sono qua per dare risposte. Io cerco di dare la mia opinione umilmente, di condividere la mia esperienza personale e di offrire gli spunti, ok? Quindi io non sono qui per dire ti dico cosa devi fare o cosa non devi fare, ci mancherebbe. Però ecco, è un dialogo perché anch'io, grazie alle vostre domande, ho motivo di riflessione, di valutazione, di riconsiderazione anche delle mie idee, dei miei pensieri. Quindi è veramente uno scambio, va bene? E all'insegna di questo scambio viviamo il momento del confronto. Bene, ragazzi, allora vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo podcast, alla prossima diretta. E vi ricordo che a Terni l'Accademia ACOS, il primo anno, è in partenza, stiamo aspettando di raggiungere il numero minimo di persone. Quindi, quando arriviamo al numero minimo di persone, partiamo una domenica al mese a Terni. Mentre invece a Robecchetto, in provincia di Milano, parte il 21 ottobre. Ok? Vi ringrazio. Ciao a tutti. Buona settimana entrante. Ciao.